Buonasera carissimi amici ascoltatori e un calorosissimo soprattutto bentornati, benvenuti al nostro programma. Proseguiamo quindi subito, andiamo spediti anche questa sera, ultima sera della settimana passata insieme. Dicevo, proseguiamo nella nostra analisi del capitolo 8 della lettera ai Romani. Andiamo a leggere il versetto 12 e il 13. Così dunque, fratelli, non siamo debitori alla carne per vivere secondo la carne. Perché se vivete secondo la carne, voi morrete, ma se mediante lo spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. L'uomo che Dio ha creato è fatto di corpo, mente e spirito. Quando l'uomo ha peccato, il suo spirito è morto per Dio. Sicuramente ricorderai l'avvertimento del Signore, avvertimento che si trova in Genesi 2 al versetto 17, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente morirai. E dopo aver mangiato il frutto, Adamo visse fisicamente diverse centinaia di anni, ma spiritualmente morì immediatamente. La situazione dell'uomo risultò rovesciata. La vecchia natura, la carne, divenne dominante. Oggi l'uomo spiritualmente è morto. La rigenerazione ti permette di tornare nella posizione iniziale, di rinascere spiritualmente e possedere una natura che desidera servire il Signore. Ciò che conta di più, amica, amico, è stare vicino a Cristo. Tu puoi essere attivo nel servizio cristiano più di una termite e allo stesso tempo essere però lontano da Lui. L'uomo naturale dice che deve soddisfare la carne. Può arrivare a razionalizzare la sua disonestà dicendo «un uomo deve pur mangiare». Un attore famoso ha detto «io vivo per il sesso e devo fare in modo che i miei bisogni siano soddisfatti». È un ragionamento che sentiamo in ogni campo. Se il mondo è immerso nella più grande immoralità è proprio perché l'uomo soddisfa i desideri della vecchia natura. Ma il Signore afferma che, come credenti, non siamo debitori alla carne. La carne, e tutti noi l'abbiamo, è una sporca e meschina canaglia, e noi non le dobbiamo un bel niente. Se vivete secondo la carne, voi morrete. L'Apostolo intende dire che non avremo comunione con Dio. Non si tratta di pura teoria. Se si è un figlio di Dio, queste cose le si conosce per esperienza. Infatti, se come credente non confessi i tuoi peccati, desideri andare in chiesa? Desideri leggere la Bibbia? Desideri pregare? Sicuramente no, sei separato da Dio. Ma se mediante lo Spirito, da soli non è possibile, diceva il versetto, ma se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Voglio essere pratico. Qual è il tuo problema in questo preciso momento? L'alcol? La droga? Il sesso? Forse nessuno di questi. Passiamo allora alla mente. Come va con la lingua? Sei pettegolo? Dici bugie? Qualunque sia il tuo problema, perché non lo confessi a Dio e poi ti rivolgi allo Spirito Santo? Se affronti le cose come sono realmente, non avrai bisogno di trascinarti fino al divano di uno psicanalista, che tra l'altro non potrà aiutarti a liberarti del tuo senso di colpa, ma tutt'al più a spostarlo in un altro campo della tua vita. Solo Cristo può rimuoverlo. Fa parte del suo lavoro. Egli dice infatti, «Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo». Il paragrafo che va dal versetto 14 al 17 di Romani capitolo 8 tratta della nuova natura dell'uomo. Leggiamolo insieme. «Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio». E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, mediante il quale gridiamo «Abba Padre». Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui, per essere anche glorificati con Lui. Il Signore non trascina le sue pecore, le conduce. Quando parla della loro incolumità, della loro sicurezza, spiega che esse non sono costrette a fare la sua volontà e quella di suo padre. In Giovanni 10, al versetto 27, troviamo queste parole. Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco ed esse mi seguono. Sono salve, sono al sicuro, perché lo seguono, e lo seguono perché ascoltano la voce dello Spirito che le guida. È scritto che gli altri lo odiavano e volevano liberarsi di lui. Perché? Perché non erano le sue pecore. Il Signore Gesù disse: «Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me». Amica, amico, le sue pecore lo seguono. Devono farlo, perché sono sue, capisci? Ecco ciò che Paolo sostiene in questo versetto. Voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura. Cosa voleva dire Paolo con questa affermazione? Innanzitutto possiamo dire che Paolo si stava rivolgendo a dei credenti ai quali dice: «Voi ora siete dei figli di Dio». In voi non c'è uno spirito di paura che è incerto della sua condizione spirituale, che è infelice, che è abbattuto. Al contrario, siete ripieni di gioia perché siete suoi figli. E lo Spirito di Dio sgorga in te dicendo: «Abba, Padre». La parola «Abba» è un termine aramaico. I traduttori delle prime Bibbie inglesi, che avevano grande rispetto per la parola di Dio e credevano davvero che lo fosse, hanno preferito non tradurlo. Si tratta di un termine molto personale che sta per «papà mio». Noi non usiamo questa parola nel nostro rapporto con Dio per il timore di diventare troppo familiari, ma esso esprime il grido del cuore, specialmente nei momenti difficili. E notate bene, il fatto di essere figli è un fatto certo, perché è lo Spirito Santo stesso che lo attesta e lo conferma ai nostri cuori. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui, per essere anche glorificati con Lui. Se veramente. Questa frase significa che il credente certamente soffrirà con Lui. Potrebbe essere tradotto: dal momento che soffriamo con Lui. Non credo che quel «se» sia così importante come alcuni vogliono far credere. Amica, amico, che cosa stai sopportando per Lui oggi? Qualunque cosa sia, Paolo dice chiaramente che è leggera rispetto al grande peso che avrà un giorno, un peso eterno di gloria. Nell'eternità desidereremo aver sofferto un po' di più per Lui, perché è il modo che usa per istruirci e allenarci. Perché il Signore corregge quelli che Egli ama e punisce tutti coloro che riconosce come figli. Così è scritto in Ebrei 12 al versetto 6. Leggiamo ora insieme il brano che va dal versetto 18 al versetto 27, sempre in Romani dal capitolo 8, quello che nelle nostre Bibbie è sottotitolato «La speranza gloriosa dei figli di Dio». Infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo, perché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Sappiamo infatti che, fino ad ora, tutta la creazione geme ed è in travaglio, non solo essa, ma anche noi, che abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo dentro di noi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo, poiché siamo stati salvati in speranza. Ora, la speranza di ciò che si vede non è speranza. Difatti, quello che uno vede, perché lo spererebbe ancora? Ma se speriamo ciò che non vediamo, l'aspettiamo con pazienza. Allo stesso modo, ancora, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede per noi con sospiri ineffabili. E colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito, perché egli intercede per i santi secondo il volere di Dio. Non è solo il corpo del credente che deve essere redento, ma, come vedremo, deve esserlo anche tutto l'universo fisico, la terra su cui viviamo. Questo è il proposito divino. In realtà questa vecchia terra verrà cambiata con una completamente nuova, un nuovo modello in cui il peccato non sarà più, che non sarà colpita da nessun'altra maledizione. Tutto questo è meraviglioso. Non molto tempo fa qualcuno mi ha detto: «Credo che la guarigione avverrà nel giorno della redenzione». Penso di averlo stupito quando ho risposto: «Lo credo anch'io, e non avremo solo la guarigione, ma anche un nuovo corpo e un nuovo mondo». Da molti anni i partiti politici delle Nazioni Unite stanno cercando di stabilire un nuovo mondo, ma sicuramente non ci sono ancora riusciti. Cristo lo farà un giorno attraverso la sua redenzione. Allora riceverò un nuovo corpo. Non vedo l'ora, perché quello che ho attualmente si va via via logorando. E quel giorno, ti assicuro, verrà. Io ritengo. Queste parole che scrive Paolo nell'Epistola ai Romani significano che Paolo calcola, mette in conto sia i debiti sia i crediti del libro mastro della vita. Le sofferenze del tempo presente costituiscono la sorte di tutti i credenti. Questa generazione, che gode della massima agiatezza nella storia, disapprova questa affermazione, ma neanche i cristiani di oggi possono sfuggire alla sofferenza. La gloria futura però sarà di gran lunga tanto più grande, dice Paolo, che anche la creazione aspetta con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. Il mondo non sta aspettando il sorgere dell'idea fantastica dell'evoluzione. Non si realizzerà mai. La creazione invece sta aspettando la manifestazione dei figli di Dio. Attualmente essa è come una statua velata, ma quando i figli di Dio si svestiranno della carne, allora anche il velo della creazione cadrà. Che giorno glorioso sarà quello! Poiché, prosegue Paolo, la creazione è stata sottoposta alla vanità. Vanità significa avaria, deterioramento, deperimento. Non di sua propria volontà, ma a causa di colui che l'ha sottoposta. L'uomo cadde per la sua libera scelta, ma l'universo automaticamente, non volontariamente, si corruppe assieme a lui, secondo il decreto di Dio. Il suo destino fu quello di essere soggetto alla vanità o alla insoddisfazione, alla incompletezza, ma non senza la speranza di una liberazione. Dio, infatti, intende liberare alla fine anche la creazione, ridandole la primitiva armonia. Nel suo Pippa Passis il poeta Browning scrive: «Dio è nel suo paradiso, tutto è a posto nel mondo». Il cristiano sa che questo non è vero, o meglio, è vero che Dio è in cielo, ma non è vero che nel mondo le cose vanno bene. La parola di Dio è più realistica. Alcuni hanno fatto notare che la natura canta in tono minore. Il vento che soffia attraverso il pino e l'infrangersi di un'onda su una scogliera solitaria emettono lo stesso lamento. È stata registrata la musica degli alberi. Sembra sofferente. Il grido d'allarme di alcuni animali o uccelli spaventati penetra nella notte e fa raggelare il sangue. Di certo, la natura reca con sé una testimonianza udibile dell'esattezza della scrittura. In relazione a questo, Godet cita Schelling: «La natura, con il suo coro melanconico, somiglia a una sposa che, nel momento in cui è presa completamente dal matrimonio, vede lo sposo morire. Ha ancora il velo in testa e l'abito da sposa, ma i suoi occhi sono pieni di lacrime». È corretto dire che la natura geme. La redenzione dell'uomo porterà con sé anche la realizzazione della speranza che la creazione, che adesso geme e travaglia insieme a noi, sarà a sua volta liberata. Non è solo la natura che si lamenta, ma anche il credente, in sintonia con essa. Il versetto 23 è sconvolgente per coloro che sostengono la teoria secondo la quale il marchio di un cristiano è un viso sempre sorridente. Sostengono che un cristiano dovrebbe sempre mostrare un largo sorriso. Allontanare i problemi con un sorriso va bene, ma non è il metodo del cristiano. Anche noi gemiamo dentro i nostri corpi. Paolo dice: «Perciò in questa tenda gemiamo, desiderando intensamente di essere rivestiti della nostra abitazione celeste». Anche il salmista scrive, al Salmo 6, nel versetto 6, Io sono esausto a forza di gemere. Ogni notte inondo di pianto il mio letto e bagno di lacrime il mio giaciglio. Perfino il Signore Gesù pianse, sebbene fosse, a mio parere, una persona gioiosa. In questo corpo gemiamo, ma non gemiamo senza speranza. Gemiamo sapendo che un giorno saremo redenti e i nostri corpi con noi. Speriamo perché, versetto 24, siamo stati salvati in speranza. Questa frase si riferisce all'opera di Cristo per noi sulla croce e alla nostra fede in Lui. Vedi, la fede, la speranza e l'amore sono gli elementi vitali della vita del credente. Non ci sarebbe speranza se tutto si fosse già realizzato. Un giorno la speranza darà il posto alla realizzazione. In effetti, la fede e la speranza passeranno nella gloria che ci sarà manifestata. Solo l'amore resterà. In relazione alla piena realizzazione della trasformazione della grazia in gloria, abbiamo visto insieme a Paolo come prima cosa l'attesa impaziente della creazione stessa, poi la cosciente speranza del cristiano basata sulla fede, il terzo testimone relativo alla redenzione gloriosa del cristiano è l'aiuto dello Spirito Santo stesso. Noi non sappiamo neanche come pregare, ma lo Spirito fa intercessione per noi con sospiri inesprimibili. Ti è mai capitato di metterti in preghiera senza sapere esattamente per che cosa pregare? Sei riuscito solo ad andare a Lui dicendo «Padre». Non sapevi cosa chiedere. Ebbene, è in momenti come questi che lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. È meraviglioso. Se mi rivolgo a Dio in preghiera dicendo «Ascolta, Signore, io voglio che tu faccia in questo modo», è probabile che la risposta non arriverà nel modo richiesto. È bello invece andare al Signore e dire «Signore, io non so cosa chiederti, non so cosa dire, ma vengo a te come tuo figlio e voglio che la tua volontà sia fatta». Allora lo Spirito di Dio intercederà per noi secondo la volontà di Dio. È stupendo. Eccoci giunti al nuovo proposito di Dio. Se l'Epistola ai Romani è il libro più grande della Bibbia e il capitolo 8 il punto più alto, il versetto 28 è il culmine del capitolo stesso. Dio si propone la salvezza dei peccatori e nei prossimi tre versetti scopriremo quello che William Sunday ha definito il processo ascendente della salvezza. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Ho tradotto il versetto 28 in questo modo: ma noi sappiamo, per conoscenza divina, che per coloro i quali amano Dio tutte le cose cooperano al bene, anche per coloro che sono chiamati secondo il suo disegno. Il dottor Ruben Torrey è stato un grande uomo di Dio, ma è stato trattato ingiustamente, è stato frainteso. Egli conosceva il significato di questo verso e lo definiva un morbido cuscino per un cuore stanco. Molti di noi hanno posato il cuore su Romani 8, versetto 28. Sappiamo che tutta la creazione geme, ma anche che tutte le cose cooperano al bene, perfino i lamenti. Il verbo «sappiamo» si trova 5 volte nell'Epistola ai Romani e il verbo «sapete» 13 volte. Con questo modo di dire, Paolo si riferisce a quella che è la conoscenza comune del cristiano, vale a dire quella che lo Spirito rende reale. Bene, come credenti, cosa sappiamo? Si chiede Paolo. Sappiamo che tutte le cose cooperano al nostro bene, cooperano al bene di tutti coloro che amano Dio, e questa è la conoscenza che solo lo Spirito di Dio può realizzare nei nostri cuori. Charles Spurgeon diceva: «Non c'è bisogno che qualcuno mi venga a dire quanto è dolce il miele, lo so. Allo stesso modo, posso dirti, amica, amico, che io so che il Signore mi ama. Non c'è bisogno di discutere su questo punto. io lo so e basta. È con questa affermazione che il Signore ci ama e siamo sicuri, siamo certi del suo amore. Voglio lasciarti. Ti lascio per quanto riguarda gli appuntamenti di questa intera settimana che abbiamo trascorso insieme. Io vi ringrazio ancora per l'attenzione che cortesemente ci prestate ormai da tempo e vi invito a risentirci lunedì prossimo al solito orario. Ciao.